Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Il peccato. Il peccato è di due specie, attuale e mentale. Il peccato mentale è già compiuto, non appena si è provato mentalmente il piacere di compierlo e il simultaneo odio della virtù. Ciò è un effetto dell'amor proprio sensitivo, il quale priva l'anima di quella carità che invece essa dovrebbe coltivare per me e per il suo prossimo, come già t'ho detto. Ma una volta concepito il piacere del peccato, questo genera al peccatore altro peccato verso il prossimo, secondo che piace alla perversa volontà sensibile, in diversi modi. A volte si genera una crudeltà, intesa sia in senso generale che in senso particolare. È crudeltà intesa in senso generale quella per cui si vede sé e si vedono le creature in situazione di dannazione, in pericolo di morte per la privazione della grazia. E la crudeltà può essere tanta che non soltanto non si va in soccorso né di sé né degli altri, con l'amore della virtù e l'odio del vizio. Ossia, non soltanto l'animo crudele non dà più alcun esempio di virtù, ma anzi, in quanto divenuto malvagio, si assume l'ufficio del demonio, appropriandosi del suo potere tipico, che è quello di sottrarre le creature alla virtù e di condurle al vizio. È questa una crudeltà praticata nei confronti dell'anima, da parte di chi si è fatto strumento per toglierle la vita e per darle la morte. Poi c'è una crudeltà corporale, di cui si serve la cupidigia. In tal caso, non soltanto non ci si prende cura del prossimo, anzi gli si toglie quello che gli appartiene, rubando ai poveri. A volte con atto di prepotenza, altre con inganno, frode, costringendo i poveri a ricomprare le proprie cose e addirittura spesso a riscattare tutta la propria persona. Oh miserabile crudeltà, sarai privata della mia misericordia se il crudele non tornerà ad essere pietoso e benevolo verso il prossimo. A volte essa genera parole ingiuriose alle quali spesso segue l'omicidio. Altre volte genera disonestà nelle persone vicine, per le quali si diventa come animali bruti e spiritualmente maleolenti. Ne succede che solo una o due persone ne restino avvelenate, ma tutte coloro che si avvicinano con affetto e si aprono al colloquio con chi è crudele. Ma in chi nasce la superbia? Solo in quel prossimo che ha troppo alta considerazione di se stesso. Infatti chi troppo si considera prova fastidio e dispiacere del prossimo, in quanto si reputa superiore a lui, e perciò gli muove offese. E se costui si trova ad esercitare un qualche potere, subito diventa ingiusto e crudele, e fa commercio della carne dei suoi simili. Oh figlia carissima, abbi dolore per l'offesa che in questi modi mi si arreca, e piangi sopra questi morti affinché la tua preghiera possa distruggere la loro morte. Ben puoi vedere che d'ogni lato e da persone d'ogni stato si compiono e si moltiplicano peccati a danni del prossimo e per mezzo del prossimo. In nessun altro modo, né occulto né palese, sarebbe possibile il peccato. Non in modo occulto, cioè quello che si compie allorché si nega al prossimo quel che si dovrebbe dare. E non in modo palese, cioè quello che partorisce vizi, nei modi che io ho detto. È dunque chiara verità che ogni offesa arrecata a me viene compiuta per mezzo del prossimo. Ti ho detto che tutti i peccati si compiono per mezzo del prossimo, in forza di quel principio che ti ho mostrato, secondo il quale la causa del peccato è l'essere privati dell'amore e della carità, che sola genera le altre virtù. Così l'amor proprio diviene principio, diviene fondamento di ogni male, poiché toglie la carità e l'amore del prossimo. Ogni scandalo, ogni odio, ogni crudeltà, tutto ciò che è sconveniente, nasce dalla radice dell'amor proprio. L'amor proprio ha avvelenato il mondo intero, ha reso infermo il corpo mistico della Santa Chiesa e l'organismo universale della religione cristiana. Poiché, come io ti ho detto, nel prossimo, e precisamente nella carità che gli si porta, si fondano tutte le virtù. Questa è la verità. Io ti dissi che dalla carità ricevono vita tutte le altre virtù. E così è. Poiché nessuna virtù si può praticare senza la carità. Come dire che ogni virtù si acquista per amore mio. Infatti, dopo che l'anima ha conosciuto se stessa, come già ho detto, imbocca la via dell'umiltà e prova odio delle proprie passioni sensitive. In quanto viene a conoscere la legge perversa che domina le sue membra, legge che sempre fa da antagonista dello spirito. E perciò l'anima si solleva, odiando la propria sensualità e dispiacendosene. E con grande sollecitudine si sforza di sottoporla alla ragione. Così può ritrovare in se stessa il vasto respiro della mia bontà, grazie ai grandi benefici che ha ricevuto da me e che ritrova tutti presenti in se stessa. L'anima umilmente attribuisce a me la conoscenza di sé che ha riconquistata, allorché ha appreso come per grazia che io l'ho tratta dalle tenebre e l'ho illuminata con vera conoscenza. E dopo che ha conosciuto la mia bontà, l'ama in ogni modo. L'ama non grazie all'utile che le possa venire, e tuttavia non senza vantaggio. L'ama, dico, non grazie a sé, non per propria utilità, ma l'ama grazie alla virtù che ha concepito per amor mio, in quanto vede chiaramente che in nessun altro modo sarebbe a me gradita se non concepisse odio per il peccato e amore per la virtù. Ma dal momento che ha concepito amore per la mia bontà, per slancio di affetto, subito la partorisce a vantaggio del prossimo. Il che non sarebbe se non l'avesse concepita prima in se stessa. Ma siccome l'anima mi ama in verità, perciò stesso si rende utile al suo prossimo. Né può essere diversamente. Perché è una sola cosa, sono l'amore per me e l'amore per il prossimo. E l'anima tanto ama il prossimo quanto ama me. Dal momento che l'amore del prossimo scaturisce dall'amore di Dio. Questo è il mezzo che io vi ho donato, affinché esercitiate e mettiate a prova la virtù in voi. Dal momento che non potete essere di alcuna utilità a me, dovete esserlo verso il prossimo. E ciò mostra come voi mi abbiate già nell'animo vostro, per grazia, in quanto potete riversare sul prossimo i frutti di molte sante orazioni, fatte con dolce e amoroso desiderio, senz'altra cura che l'onore mio e la salvezza delle anime. L'anima innamorata della mia verità non si sazia mai di beneficare tutto il mondo, in generale e in particolare. Tale beneficio può risultare poco o molto, a seconda della disposizione di colui al quale è rivolto e a seconda della potenza del desiderio di chi lo offre. Proprio come già ti ho spiegato, allorché ti dissi chiaramente che la pena, da sola, non è sufficiente a riparare la colpa, se il desiderio non l'accompagna. Dopo essersi resa utile al prossimo, grazie all'unione d'amore con me, grazie alla quale soltanto il prossimo è amato, l'amore dell'anima per la salvezza di tutto il mondo si effonde al pensiero delle necessità nelle quali esso versa. E allora, dopo essere stata innanzitutto di grande utilità a se stessa, con il desiderio e la pratica delle virtù, donde le venne la vita della grazia, l'anima si ingegna di volgere la sua attenzione fervorosa alle necessità del prossimo in particolare, dal momento che già ha mostrato zelo, e in generale per tutte le creature che hanno in sé ragione, grazie all'ardore della carità, come ho detto. E così si spiega come colui che arde di carità soccorre le anime con zelo, secondo i diversi doni di grazia che io ho dato a ciascuno da amministrare. Ad alcuni il dono della dottrina, da esercitarsi con il consiglio dato schiettamente, senza alcun rispetto umano. Ad altri il dono dell'esempio di vita, dono che veramente dovrebbe essere utilizzato da ogni uomo, in quanto ciascuno è tenuto ad edificare il prossimo con una vita buona, santa ed onesta. Queste ed infinite altre che non potresti enumerare sono le virtù generate nell'amore del prossimo. Ma perché io le ho distribuite con tanta differenza? Perché non le ho donate tutte ad una sola creatura? Anzi, ad alcuni ne ho data una e ad altri un'altra. Sebbene si possa dire che non se ne può coltivare una senza avere anche tutte le altre, dal momento che le virtù sono in strettissima relazione l'una con l'altra, io le dono in molti modi, affinché ciascuna venga ad essere come principio di tutte le altre. Quindi ad uno darò la carità, ad un altro la giustizia, ad altri l'umiltà, ad altri ancora la fede viva, ad altri la prudenza, la temperanza, la pazienza, e ancora ad altri la fortezza. Queste e tante altre virtù distribuirò in vario modo nell'animo di molte creature. Così, ad esempio, una virtù può consistere l'oggetto principale dell'attenzione spirituale di un'anima, in modo da predisporre l'anima medesima più verso questa che verso altre virtù. Ma proprio per l'amore di questa virtù, tutte le altre saranno tratte a suo seguito, poiché, come è detto, esse tutte sono legate insieme dal vincolo amoroso della carità. Similmente, ho largito molti doni e grazie di virtù e altri beni, sia spirituali che corporali. E dico corporali con riferimento a ciò che è necessario per la vita dell'uomo. Li ho distribuiti tutti in modo così differente che a nessuno toccassero tutti, affinché voi, uomini, aveste necessariamente occasione di reciproco aiuto. Certo, avrei potuto dotare ogni uomo di tutto ciò che gli fosse necessario, sia per l'anima che per il corpo. Ma io volli che gli uni avessero bisogno degli altri e si facessero miei ministri col distribuire agli altri quelle grazie e quei doni che hanno ricevuto da me. Lo voglia o meno, l'uomo non può fare a meno d'usare atti di carità. Ed è vero che se la carità non viene praticata come un dono fatto per amor mio, quell'atto non vale affatto a procurare grazia. Così, vedi, è proprio per mettere gli uomini in grado di esercitare la carità che io ho creato i miei ministri e li ho posti in stati, in gradi diversi. E ciò mostra come nella mia casa vi siano molte mansioni, attraverso le quali io non mi aspetto altro che amore. E poiché gli atti d'amore verso il prossimo si compiono nell'amore per me, chi ha praticato questo amore del prossimo ha osservata la legge di Dio. Ed è ciò che fa ogni uomo, il quale coltivando questo amore, a seconda del proprio stato, si rende utile agli altri. Ti ho detto in quel modo, l'uomo si rende utile al prossimo, in ciò manifestando l'amore che mi porta. Ora ti dico come nel comportamento verso il prossimo egli mette a prova in se stesso la virtù della pazienza, proprio quando riceve offese dal suo simile. Identicamente, per mezzo del prossimo, si mette a prova l'umiltà del superbo, la fede nell'uomo di poca fede, la vera speranza in chi non ha speranza, la giustizia in chi non è giusto, la pietà nel crudele, la mansuetudine e la benignità nell'iracondo. Tutte le virtù si mettono a prova e si generano nel prossimo, così come gli iniqui generano nel loro prossimo i propri vizi. Infatti, se rifletti, l'umiltà si prova nella superbia, nel senso che l'umile spegne la superbia, in quanto il superbo non può recare danno all'umile. Così l'infedeltà dell'iniquo, che non ama né spera in me, non indebolisce la virtù di chi ha fede, né la speranza viene meno in colui che l'ha concepita in sé per amor mio. Anzi, nell'amore del prossimo si rafforza e si rinfranca. Del resto il mio servo fedele, sebbene veda il suo prossimo privo di fede e senza speranza sia in me che in lui, ed è logico che chi non mi ama non possa porre in me né fede né speranza, ed anzi le collochi proprio in quella sensualità che egli ha deciso di servire. Non cessa d'amarlo con fede, e sempre lo sostiene la speranza di trovare in me la salvezza dell'altro. Ecco dunque come nell'infedeltà e nell'assenza di speranza degli altri viene sperimentata la virtù della fede. In questo, come negli altri casi, ove si dia la necessità di mettersi alla prova, l'uomo dimostra le sue virtù in se stesso e nel prossimo suo. E così avviene che la giustizia non viene sminuita a causa delle ingiustizie altrui. Anzi, esse servono a provarla, in quanto l'uomo si mostra giusto, esercitando la virtù della pazienza. Allo stesso modo la benevolenza e la mansuetudine si manifestano allorché nei momenti dell'ira si opera con dolcezza e pazienza. E l'invidia, il dispiacimento, l'odio sono le occasioni in cui si manifesta la dilizione della carità che s'accompagna al desiderio bramoso della salvezza delle anime. Ti dico inoltre che non soltanto la virtù si rivela presente in coloro che rendono bene per male, ma sovente essa sa gettare carboni accesi con quel fuoco di carità, il quale dissipa l'odio, scioglie i rancori del cuore e della mente dell'iracondo, talvolta volgendo l'odio in benevolenza. Questo risultato si ottiene grazie alle virtù della carità e della perfetta pazienza, proprie di colui che sopporta l'ira dell'iniquo, portando sulle proprie spalle le sue manchevolezze e soffrendone. Se tu poi consideri la virtù della fortezza e della perseveranza, esse si provano allorché si è capace di sopportare molto, quando si ricevono ingiurie, sottrazioni di qualcosa di nostro da parte degli uomini. Questi infatti spesso, sia con le ingiurie, sia con le lusinghe, tentano di sviarvi dalla strada maestra e dalla dottrina della verità. Ma il virtuoso è totalmente perseverante e forte se custodisce queste verità dentro l'animo suo. E in occasioni come questa, le sa testimoniare anche esteriormente. Il rapporto al suo prossimo. Come già ti ho detto. Del resto, se al momento della prova essa fallisse, ciò significa soltanto che si trattava di una virtù non fondata nella verità. La discrezione, compagna di tutte le virtù. Son questi gli atti dolci e santi che richiedo ai miei servi. Queste le virtù proprie dell'anima, messe a prova, come ho detto. E non soltanto quelle virtù che si esercitano con atti esterni, ai quali è strumento il corpo, che consistano cioè in fatti estrinsecamente visibili, come le molte e svariate penitenze che piuttosto che virtù ne sono uno strumento. Se si trattasse solo di questi atti, e non anche delle virtù sopra descritte, essi non mi sarebbero molto graditi. Se l'anima non facesse la sua penitenza con discrezione, se cioè il suo zelo si limitasse agli atti strumentali e iniziali della penitenza, ben spesso questi sarebbero anzi di impedimento alla sua perfezione. Invece l'anima deve affidarsi al desiderio dell'amore, accompagnandolo ad un santo odio di sé, con vera umiltà e perfetta pazienza, e alle altre virtù proprie dell'anima, provando vera fame e desiderio del mio onore e della salvezza delle anime. Son queste virtù a mostrare come la volontà sia morta e continuamente muoia alla propria sensualità, per il fervido desiderio che essa ha della virtù. L'anima deve fare penitenza con discrezione, ossia stando attenta a rivolgere sempre il suo zelo alle virtù, piuttosto che alla penitenza stessa. La penitenza deve considerarsi infatti uno strumento che serve per accrescere la virtù, secondo quanto è richiesto dalla necessità spirituale e anche nella misura consentita dalle proprie possibilità. Se la penitenza si considerasse il fondamento e non uno strumento, ciò impedirebbe la perfezione dell'anima. In tal caso, infatti, la penitenza non sarebbe illuminata dalla conoscenza che l'anima deve avere di se stessa e della mia bontà, come è giusto criterio, e non si alimenterebbe della mia verità. Piuttosto essa verrebbe praticata con un criterio disordinato, senza discrezione, in quanto l'anima non amerebbe sopra ogni altra cosa quello che io amo, cioè la virtù. E non odierebbe quello che io più odio. La discrezione, infatti, non è altro che la conoscenza che l'anima ha di se stessa e di me. In questa conoscenza, essa affonda le sue radici. La discrezione è come un figlio che si innesta nella carità e vive ad essa unito. È vero che molti sono i figli, così come molti sono i rami di un albero. Ma ciò che dà vita all'albero e ai rami è la radice. Purché questa affondi nel terreno dell'umiltà, che della carità è baglia ed è nutrice. Così si può dire che quel ramo che è la discrezione e l'albero di cui questa è ramo è innestato sulla carità. Diversamente la virtù della discrezione non ci sarebbe o non darebbe frutti vitali qualora non si radicasse nella virtù dell'umiltà. L'umiltà procede infatti dalla conoscenza che l'anima ha di se stessa. Già te lo dissi. La radice della discrezione si chiama conoscenza di sé e della mia bontà. Da questa condizione deriva la possibilità che l'anima renda prontamente ad ognuno ciò che gli è dovuto. E innanzitutto rende a me quel che a me è dovuto, tributando gloria e lode al mio nome. E riconosce di aver ricevuto da me tutte le grazie, tutti i doni che vede in se stessa. Mentre attribuisce a sé quel che riconosce di aver meritato, col fatto stesso di comprendere che per se stessa ella non è nulla, e che quanto di essere essa possiede le viene da me, per grazia mia. Così come da me le viene ogni altra grazia che essa abbia ricevuta. A queste condizioni sembra all'anima di essere ingrata di fronte a tanti benefici. Perciò essa si scopre negligente per non avere bene utilizzato il proprio tempo e le grazie ricevute. E dunque è persuasa di essere degna delle pene. Allora, riserva a se stessa odio, dispiacimento delle proprie colpe, con un atto di virtuosa discrezione che le deriva dall'umile e sincero riconoscimento del proprio nulla. Se l'anima non avesse in sé questa umiltà, come si è detto, sarebbe indiscreta. La sua indiscrezione nascerebbe dalla superbia, proprio come la sua discrezione deriva invece dall'umiltà. E perciò senza discrezione ruberebbe ogni onore dovuto a me, ed anzi se lo attribuirebbe a proprio vanto. Mentre imputerebbe a me quello che dipende invece da lei, lamentandosi, levando mormorazioni per i modi misteriosi che io uso nei confronti suoi e delle altre creature. Per ogni cosa sarebbe pronta a scandalizzarsi di me e del suo prossimo. Con atteggiamento esattamente opposto a quello di coloro che, avendo la virtù della discrezione, dopo aver reso a me e a se stessi quanto è dovuto. Riconoscono di avere verso il loro prossimo il debito dell'amore caritatevole e della umile continua orazione che null'altro ci dobbiamo. Così avviene che costoro pagano al prossimo il debito di dottrina verace, di esempi di una vita onesta e santa, consigliando, aiutando, a seconda di quanto occorre all'altrui salvezza, come prima ti ho detto. Quale che sia lo stato in cui l'uomo viene a trovarsi, di signoria, di prelatura o di sudditanza, se non gli manca questa virtù della discrezione, ogni suo atto verso il prossimo diventa discreto, diventa colmo di affetto di carità. Discrezione e carità sono infatti legate l'una all'altra ed insieme innestate, poiché le loro radici affondano nel terreno dell'umiltà vera, che consegue soltanto alla conoscenza di sé e al riconoscimento di quel che si è. Sai in che rapporto stanno tra loro queste tre virtù? La carità, l'umiltà, la discrezione. Immagina che dal bel mezzo di un cerchio tracciato sulla terra esca un solo albero, che abbia accanto a sé, ma a sé unito, un suo germoglio. L'albero trae il suo nutrimento dalla terra, abbracciata dalla circonferenza del cerchio. Se ne fosse fuori, l'albero morrebbe e non darebbe frutto, sino a che non fosse ripiantato in quella terra. Ora pensa. Analogamente, l'anima è un albero fatto per amore. E proprio per questo non può vivere d'altro che di amore. Tanto che, quando essa non possiede l'amore divino della perfetta carità, non produce alcun frutto di vita, ma genera soltanto frutti di morte. È necessario che la radice di questo albero, cioè l'affetto dell'anima, resti entro i confini del cerchio, che simboleggia la vera conoscenza di sé. Questa conoscenza di sé è intimamente legata alla conoscenza di me. Di me che non ho principio, né fine, così come non ne ha la rotondità del cerchio, che per quanto tu vada aggirandoti all'interno del cerchio, non trovi mai un punto che ne sia l'inizio, o un punto che ne sia la fine, pur trovandoti dentro adesso. Questa conoscenza di sé e di me attraverso se stessi si raggiunge e sta salda sul terreno della vera umiltà, che è virtù tanto grande quanto è la larghezza del cerchio con il quale rappresentiamo la conoscenza che l'anima ha avuto di se stessa una volta unita a me. Diversamente, non si tratterebbe di un cerchio senza fine né principio, bensì di un cerchio che, avendo inizio, col lato col quale l'anima incomincia a conoscere se stessa, finirebbe poi ben presto e finirebbe nella confusione, qualora la conoscenza di sé non si unisse a me. L'albero della carità trae nutrimento nell'umiltà, tenendosi presso il germoglio della vera discrezione, come ti ho detto. Il midollo dell'albero, cioè la sostanza dell'affetto di carità che è nell'anima, è la pazienza, la quale è un segno certo che dimostra la mia presenza nell'anima e l'unione dell'anima in me. Questo albero, tanto dolcemente radicato, produce abbondanza di fiori profumati di virtù, dai molti e variati sapori. Fruttifica grazie per l'anima e utilità al prossimo, la quale sarà più o meno grande, a seconda dello zelo con il quale verranno accolti i doni dei miei servi. E a me rende profumo di gloria e lode al mio nome, il che è proprio lo scopo per il quale io l'ho creato. In tal modo raggiunge il suo fine, che sono io. Vita durabile, che non può essere tolta, se non a chi non mi vuole. Tutti i frutti nati dall'albero dell'amore divino ricevono sapore dalla discrezione, che insieme li tiene uniti, come ti ho detto. Thank you.